Bene, allora facciamo quest'ultimo momento di lettura spirituale a conclusione di questa veglia e leggiamo una parte di un brano tratto dal volume 30. Siamo all'8 dicembre del 1931. Dice Luisa: Seguo il mio abbandono nel fiat divino. Le sue dolci catene mi stringono tanto, ma non per togliermi la libertà, no, no, ma per rendermi più libera nei campi divini e per tenermi difesa da tutti e da tutto, sicché io mi sento più sicura, incatenata dalla divina volontà. Ecco, carissimi, noi ricordiamo qual è stata la vicenda di Luisa da un punto di vista fisico. Noi che stiamo vivendo un pochettino adesso ristretti all'interno dei nostri ambiti domestici, ma Luisa ha vissuto per 70 anni praticamente all'interno della sua celletta, della sua casa, sul suo letto. Eppure noi che da anni ormai che leggiamo questi scritti abbiamo fatto esperienza di come Luisa sia la donna, una delle donne più libere che ci sia mai stata, perché non erano le mura e il letto che la tenevano imprigionata, ma la sua prigione era la divina volontà, la sua casa era la divina volontà. Lei in essa viveva, ad essa pensava, essa cercava e di essa si preoccupava. E allora all'inizio di questo brano già vediamo come Luisa definisce la divina volontà come una prigione. Cioè un luogo dove tu, una volta che entri e che ti lasci affascinare, da lì non vuoi più uscire, anzi non puoi più uscire, a meno che non evadi con tutte le tue forze. Ma è un carcere, dice Luisa, molto peculiare, perché è un carcere dove non ti viene tolta la libertà, ma ti viene data la libertà. Dice Luisa, io mi sento più libera quando sono nella divina volontà. Allora, carissimi, in questi giorni di privazione e tutti quanti noi non vediamo l'ora, forse aspettiamo chissà cosa per essere liberi. Ma la libertà la possiamo acquistare ora, se incominciamo come Luisa ad alzarci un po' da terra, a vivere a mezz'aria, a stare sospesi al di sopra di tutte le vicende umane, liete e tristi, perché quando noi stiamo lì in questi ambiti, in questi campi, tutti celesti, che sono gli ambiti della divina volontà, la libertà la si sperimenta veramente. E continua Luisa. E mentre facevo i miei atti in essa, sentivo il bisogno della mia mamma celeste, che mi aiutasse e che sostenesse i miei piccoli atti affinché potessero incontrare il compiacimento e il sorriso divino. Come noi, questa sera ci siamo messi davanti all'immagine della Vergine Santissima perché sentiamo il bisogno di lei. L'anima che in questo momento si vuole perdere in tante domande, come per esempio quella domanda che è stata formata all'inferno, perché? Perché? È un'anima che non vuole essere felice. L'anima che vuole essere felice in questi momenti è l'anima che cerca la mamma, che vuole stare con la mamma e basta. Don Leonardo oggi pomeriggio sapientemente ha voluto celebrare la messa di affidamento a Maria Santissima. È lì che si trova il conforto e la serenità quando stiamo tra le sue braccia. Ecco allora Luisa che cerca la mamma, ma sente il bisogno della mamma celeste per i suoi atti. Perché, carissimi, il rischio in questi giorni è quello di perderci, disperderci all'interno dei nostri atti, anziché di perderci, di disperderci all'interno degli atti divini. cioè gli atti della volontà di Dio, nei quali siamo tutti quanti chiamati sempre a stare, a navigare, a girare, a guardare, a contemplare, a fare compagnia, a mettere il nostro piccolo ti amo, ti adoro, ti ringrazio per tutti. Ecco allora l'aiuto della mamma, perché non possiamo mai uscire da questi recinti divini. Ed il celeste consolatore, che nulla sa negarmi quando si tratta di piacergli, visitando la povera anima mia, mi ha detto, e dice Gesù adesso, figlia mia, la nostra mamma celeste, come è bello quando Gesù dice non la mia mamma e nemmeno la tua, dice la nostra. Avere qualcosa in comune con Gesù è veramente qualcosa di profondamente commovente. La nostra mamma celeste tiene il primato su tutti gli atti buoni delle creature. Essa come regina tiene il mandato e il diritto di fare la ritirata di tutti gli atti di esse negli atti suoi. È tanto il suo amore di regina e di madre che, come la creatura si dispone a formare il suo atto d'amore, così dall'altezza del suo trono fa scendere un raggio del suo amore, investe e circonda l'atto d'amore di essi per mettervi del suo come primo amore. E come viene formato, così lo risale nel suo stesso raggio d'amore, nella sorgente del suo amore, e dice al suo creatore, maestà adorabile, nel mio amore che sempre sorge per te, vi è l'amore dei figli miei, fuso nel mio, che io con diritto di regina ho ritirato nel mio mare d'amore, affinché tu potessi trovare nel mio l'amore di tutte le creature. Cosa significano queste immagini? Che sono immagini reali, di una realtà invisibile, ma di una realtà assolutamente vera. Cioè, la mamma celeste sta sempre a guardarci per aspettare che compiamo anche soltanto un piccolo atto, ma un piccolo atto buono nella volontà di Dio. Gli atti sappiamo bene cosa sono. Sono atti esterni, ma sono anche e soprattutto atti interni, purché siano atti che hanno come principio vitale, come vita, come inizio, come energia, diciamo tutto quello che vogliamo, ma che abbiano come cuore e come fine la volontà di Dio. Gli atti esterni sono gli atti della vita quotidiana che adesso dobbiamo compiere all'interno di ambiti alquanto ristretti, ma compierli sempre intenti alla volontà di Dio, chiamando e riconoscendo e stando fusi in Gesù e nella sua adorabile volontà. Appena noi compiamo un atto di questo genere, un atto nella divina volontà, la mamma celeste che tiene il primato su tutti gli atti buoni, dall'alto del cielo si precipita con un raggio di luce e prende questo nostro atto e lo immerge all'interno dei suoi atti d'amore, nei suoi mari, e il nostro atto diventa un atto solo con il suo. E quando la Madonna si presenta davanti alla Maestà Suprema, presenta anche noi. E questo avviene tutte le volte che noi compiamo un atto d'amore, un piccolo atto d'amore. Gli atti d'amore sono sempre, soprattutto, atti che partono dal cuore, che poi si esternano anche nelle cose concrete, ma gli atti d'amore sono atti interni. I santi delle precedenti generazioni ci hanno insegnato a compiere continuamente questi atti d'amore, ma adesso siamo chiamati a compiere questi atti d'amore nella volontà di Dio, cioè assorbendo la forza, la vita dalla volontà di Dio. E sapendo che la Madonna sta lì ad aspettare, io direi ad elemosinare i nostri atti divini, per immergerli nei suoi e per aggiustarli, per riempirli dove manca qualcosa, perché c'è bisogno di questi atti. Allora noi diciamo che questi giorni trascorsi così non sono giorni sprecati, non sono giorni che dobbiamo, come dire, aspettare che passi. E se è vero che in questo momento noi vogliamo essere vicini a coloro che soffrono, a coloro che stanno lavorando per i sofferenti, non dobbiamo dimenticare che il modo migliore per aiutarli non è soltanto quello di sentirci vicini, di esternare con i nostri messaggini la nostra vicinanza, la nostra stima, e nemmeno soltanto quello di fare qualche preghiera per loro. Ma noi, come diciamo nell'atto di fusione, quando ci fondiamo in Gesù, parte per parte, ogni nostra più piccola particella con ogni più piccola particella di Gesù, noi facciamo questi atti di fusione, entriamo in Gesù, perché soltanto in questa maniera noi possiamo entrare in tutte le cose e possiamo entrare anche nelle sofferenze dei nostri fratelli e possiamo anche immergere questi nostri fratelli nel sangue di Gesù, negli abissi d'amore di Gesù, invocare la misericordia di Gesù per loro, soprattutto se si trovano in punto di morte. Come si fa a dare forza a tutti gli operatori sanitari? Come si fa a dare forza a tutti coloro che sono impegnati in questo momento particolare? Si dà forza a loro immergendoli nella volontà di Dio, fondendoli parte per parte con la santissima umanità di Gesù. E con questi nostri atti noi abbiamo il potere di affrettare tempi migliori, di affrettare il regno della divina volontà, che dovrà venire anche passando attraverso questi momenti. E continua, e ci avviamo alla conclusione. Dice Gesù: se i miei figli adorano, se pregano, se riparano, se soffrono, scendono il raggio dell'adorazione dall'altezza del trono della celeste regina, il raggio della sua preghiera, il raggio della sua riparazione, spicca il raggio vivificante da dentro il mare dei suoi dolori ed investe e circonda l'adorazione, la preghiera, la riparazione, le sofferenze della creatura. Qui non si tratta soltanto di pensare alla Mamma Celeste come colei che ci capisce, ci è vicina, che soffre con noi. È troppo poco. Lei vuole soffrire in noi. Lei vuole prendere i nostri dolori e farne uno con i suoi, perché dentro di noi possa esserci lei che continua la sua passione, la sua partecipazione tutta particolare alla redenzione di Gesù. Non dobbiamo dimenticarci che questa è Quaresima, è tempo di Quaresima. È una Quaresima più speciale di questa. Ma nella Quaresima, carissimi, i giri che maggiormente siamo chiamati a fare sono quelli all'interno della passione di Gesù e di Maria. E quando ci sentiamo toccati nella carne dalla passione viva di Gesù e di Maria, allora diventa più facile compiere questi nostri atti di amore, di adorazione, semplicemente di stare nella passione di Gesù. Perché quando Gesù era in carcere, lì teneva dentro la sua umanità tutti i nostri fratelli e sorelle che in questo momento vivono questa situazione di carcere, di desolazione, di solitudine. E noi possiamo attingere da Gesù le consolazioni per questi nostri fratelli. La Mamma Celeste ripete, ripete, ripete davanti a Dio: Maestà Santissima, la mia adorazione si stende in tutte le adorazioni delle creature, la mia preghiera prega nella preghiera di essa, ripara con le loro riparazioni, e come madre i miei dolori investono e circondano le loro pene. Non mi sentirò regina se non corro e metto il mio atto primo sopra di tutti gli atti di esse. Né gusterò le dolcezze di madre se non corro per circondare, aiutare, supplire, abbellire, fortificare tutti gli atti della creatura. E così potrei dire: gli atti dei figli miei sono uno coi miei. Li tengo in mio potere presso Dio per difenderli, aiutarli e come pegno sicuro che mi raggiungeranno in cielo. Bene, carissimi, ci fermiamo qui per poterci adesso congedare con la benedizione, ma facciamo sì che questi giorni siano ricchi, ricchi di luce che diradano le tenebre, ricchi di sanità che diradano ogni infermità, ricchi di consolazione che vanno a consolare realmente, che vanno a toccare i cuori di coloro che sono nel dolore. E tutto questo è possibile solo nella vita vissuta nella adorabile volontà.